Siamo qui in questa trentesima domenica, tempo ordinario, rito romano. Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al petto dicendo: Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. E pensate che abbiamo anche una bella prima lettura che dice che la preghiera supera, penetra le nubi. Quindi oggi parliamo della preghiera che oltrepassa le nubi, per cui c'è qualcuno che ha superato la velocità della luce. Chi è? È la preghiera. Chi è che viaggia così? È la preghiera. Guardate che impossibile superare la velocità della luce a livello astrofisico, poi ve ne parlerò alla fine. È la preghiera che va, supera anche la velocità della luce, oltrepassa le frontiere, arriva al cospetto dell'Altissimo, in men che non si dica, ma attenti, quale preghiera? Guardate che qui abbiamo due esempi di preghiera. Primo, vi devo far notare come inizia il Vangelo. In quel tempo Gesù disse questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vedete qual è la chiave di lettura dei Vangeli? Sempre vedere a chi si rivolge Gesù, e quindi si rivolge a questi perfetti che facevano tutto perfetto. L'intima presunzione di essere giusti. E quindi vedete che il Signore dava insegnamenti attraverso storielli anche lui. Io vi do le storielle alla fine, lui le dava all'inizio. Le parabole sono delle metafore, per far capire, per far giungere la parabola, la storiella parla non solo all'intelligenza, ma anche al cuore. Centra l'obiettivo, eh? Se no, la teoria parla solo alla testa e poi scivola via come niente, non resta niente nel cuore. Quindi abbiamo due esempi di preghiera. Secondo voi qual è che ha oltrepassato le nubi di questi due esempi di preghiera? Qual è la preghiera che viaggia più veloce della luce? È quella dell'umile, del povero, del curvato. Qual è la condizione indispensabile perché la preghiera viaggi a questa velocità e arrivi a destinazione? Non stare troppo dritti. Il fariseo stava dritto, impettito. E la sua preghiera non viaggiò per niente, rimase in se stesso, non arrivò al cospetto di Dio. Solo l'umiltà fa sì che la preghiera arrivi davanti a Dio, oltrepassi le nubi e apra le porte del cielo. E voglio citarvi una preghiera molto umile di un moderno pubblicano. Qui abbiamo un fariseo e un pubblicano. Questo moderno pubblicano è il grande convertito e scrittore francese Paul Claudel. In Francia ci sono dei grandi convertiti. Vi ho citato Froissart, che era figlio del segretario del Partito Comunista francese. Conversioni istantanee, Lui davanti al Santissimo, all'esposizione del Santissimo in un monastero. Clodel in una notte di Natale, è stato rimontato come un calzino. E poi, Frossarlo diceva, hanno avuto questa conversione straordinaria, ma sono rimasti nel mondo. Non hanno avuto la chiamata. Per esempio, Frossar mi sembra che dicesse: io avrei voluto farmi certosino, ma ci vuole la chiamata, la conversione, ma il compito è stato di rimanere nel mondo. Sono stati giornalisti, scrittori, hanno testimoniato così. Allora Paul Claudel diceva al Signore questa preghiera: Signore, se ti occorrono i coraggiosi e i forti, eccoti Domenico e Francesco. Se ti occorrono gli eroi e i puri, eccoti Lorenzo e Cecilia. Ma se per caso avessi bisogno di un pigro, di un imbecille, se ti occorresse un orgoglioso, un vile, se ti occorresse un ingrato, non si sa mai, potresti anche averne bisogno. Ecco, allora ti rimarrò sempre io. Ecco la preghiera del moderno pubblicano. Questo non significa che non ci si deve convertire, anzi, anzi. Ma questa è solo l'esatto contrario della preghiera del fariseo, che appunto, qual è il suo, come dire, il suo difetto predominante? Sta troppo dritto. Stare troppo dritti fa male all'anima. Questo lo vediamo, avanza impettito verso l'altare, si fa avanti, guarda davanti, mette avanti i suoi meriti e le sue pretese. È tutto troppo avanti. Il Dio a cui parla non è lì. Il Dio a cui parla è rimasto indietro, in fondo, dove c'è il povero pubblicano. Se si voltasse, lo vedrebbe, chino sul pubblicano, tutto attento ad ascoltare la sua preghiera. È tutto intento a non giudicarlo, mentre lui, il fariseo, ha appena finito di giudicarlo, ha appena finito di fare una specie di giudizio universale. Oh Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, quindi tutti, giudizio universale, tutti gli altri sono ladri, ingiusti, adulteri, a cui segue tutta una serie di benemerenze che lui solo ha. Mentre tutti gli altri sono condannati senza appello. E chi l'ha stabilito? L'ha stabilito lui, il fariseo, anticipando il giudizio universale. Se invece del giudizio universale facesse una cosa molto più semplice, cioè voltasse un po' la testa a guardare il pubblicano rimasto in fondo, a capochino, allora incontrerebbe anche lui lo sguardo del Signore, avrebbe guardato nella direzione giusta se avesse fatto così. Ha sbagliato direzione, guarda sempre troppo avanti, cioè guarda solo se stesso. E sta troppo dritto per poter incontrare lo sguardo del Signore. Dovrebbe chinarsi, sapete quanto? Quel tanto che basta per riuscire a battersi il petto e dire come il pubblicano: pietà di me, peccatore. Allora diminuirebbe il suo io e forse vedrebbe Dio. Vi cito una bella espressione che mi ha scritto Don Luigi, ha detto: prego il Signore che riesca a mettere la D davanti all'io, ma pensate che scoperta! La maggior parte non ha la D davanti all'io. E quindi invece di non avrai altro Dio all'infuori di me, dice il Signore, l'uomo dice: non ho altro Dio all'infuori di me. Finché non ho messo la D davanti all'io, ho un altro comandamento che mi guida. Non ho altro Dio all'infuori di me. Tutto è centrato su di me. E quindi qual è la lezione che ci viene da questa parabola? Che il Signore sta indietro, il Signore ci aspetta in fondo alla nostra povertà, è lì che lo incontriamo. Più ci innalziamo e meno lo incontriamo, e più ci innalziamo, è pericoloso innalzarci, più ci innalziamo, sapete perché è pericoloso? Perché il nemico ci vede. Se siamo in basso è più facile passare inosservati, ma se ci innalziamo ci vede e ci centra con la sua freccia avvelenata, mentre se rimaniamo in basso non ci vede e siamo al sicuro dai bersagli del nemico, dalle frecce del nemico. E questo me l'ha rivelato il Signore una volta, incredibile, ho avuto una rivelazione, ma incredibile, non ci avrei mai pensato. Così mi veniva da pensare, no? Siccome siamo tutti in cammino e sappiamo che dobbiamo percorrere una strada, chiesi al Signore dove iniziava la strada, ma dove inizia sto cammino, da dove bisogna cominciare? Volete sapere cosa mi ha risposto? È venuta veramente da Lui, perché io non ci avrei mai, mai e mai più mai pensato quella risposta. Mai e poi mai. Dove inizia la strada? Lo sapete dove inizia la strada? Ve lo dico. La strada inizia per terra. Ah, questo non lo dimenticherò più. C'è una lezione incredibile. Ho capito veramente come un lampo si è squarciato, mi ha squarciato gli orizzonti. Se vogliamo camminare e fare quindi della strada, dobbiamo prima posare i piedi a terra, cioè scendere da questo presumere di sé che ci fa planare a mezz'aria, facendoci credere chissà chi, impedendoci di avanzare e di vederci tali quali siamo. Guardate che il Signore non vuole che gli diamo moneta falsa. Il Signore, tanto Lui ci conosce meglio di noi, e quindi dobbiamo dare e dire al Signore ciò che è veramente nostro, cioè la nostra miseria. Ma questo l'ha detto a tutte le mistiche, da Teresa del Bambino Gesù a Santa Faustina, Santa Caterina da Siena: dammi ciò che è tuo, non mi hai dato ancora tutto, cosa non ti ho dato, Signore? La Santa Faustina per esempio diceva: i tuoi peccati, quelli sono veramente tuoi, perché siano distrutti bisogna darglieli, finché ce li teniamo rimangono, non sono distrutti, bisogna buttarli nel braciere ardente del suo cuore. Quindi non diamogli moneta falsa, la riconoscerebbe subito. Davanti a Dio, se vogliamo appunto fare strada, cioè camminare, dobbiamo posare i piedi a terra, cioè vuol dire essere veri davanti a Dio e sinceri con se stessi, non illuderci credendoci di essere ciò che non siamo. Lui quello che siamo lo sa, lo dobbiamo sapere noi, dobbiamo avere noi il coraggio di guardare in faccia quello che siamo, e perché a Lui non c'è niente che piaccia di più e che ci attiri le sue grazie quanto un cuore contrito e umiliato. Quindi l'umiltà, oltre che madre della preghiera, è la virtù più importante per farci capire, sapete che cosa, per farci scoprire, sapete che cosa? Che la strada inizia per terra. Quindi la preghiera è anche il momento nel quale deporre ogni maschera. Non dobbiamo aver paura davanti a Dio di mostrarci tale quale siamo, anche di sfogarci, di dirgli tutto ciò che non va. Guardiamo con verità anche quello che ci pesa, quello che ci irrita, ci disgusta o ci fa montare la rabbia, perché Lui il nostro stato d'animo lo conosce, e solo dandoglielo a Lui ritroveremo la serenità. Davanti a Lui dobbiamo essere veri, agli altri dobbiamo dare gioia, come diceva Serafino Tognetti, diceva: davanti agli altri sii gioioso, ma ai tuoi peccati, però davanti al Signore li devi tirar fuori. Non pensarci quando sei con gli altri devi essere gioioso, ma davanti al Signore bisogna essere veri, bisogna dare la nostra verità, non costruirci una personalità fasulla, non so come dire, eh? E mi veniva da pensare che... Sapete qual è la difficoltà? La difficoltà è che c'è una legge spirituale che è tale e quale come una legge fisica. Allora, la legge fisica è che la forza gravitazionale, la forza di attrazione, ogni pianeta ha un moto rotatorio che sviluppa una velocità e questa velocità determina questa forza gravitazionale che attira tutto a sé. Pensate, pensate, se non ci fosse la forza gravitazionale, gli oceani dovrebbero continuamente riversarsi fuori dalla Terra, perché quando gira in basso. E invece c'è la forza gravitazionale che li tiene aderenti al globo, no? Oppure pensate, cose misteriosissime, se ci vedessero dalla Luna, se dalla Luna un osservatore vedesse, che so, un transatlantico che da Melbourne va a San Francisco, lo vedrebbe in una discesa vertiginosa, perché lì c'è la curvatura del globo. Mentre invece è sempre in piano, grazie alla forza di gravità, viaggia sempre in piano. Non sarebbe possibile viaggiare in mare se non ci fosse la forza di gravità. Ma allora, questo per la Terra va molto bene. Il Signore l'ha pensata veramente giusta, come si deve, no? Se no non si potrebbe vivere. Ma per quanto riguarda l'io, mi sono veramente resa conto che anche l'io ha questa forza di gravità, gira attorno a se stesso. Ed è questo il problema, il gran problema. Gira attorno a se stesso. Dobbiamo sfuggire dall'orbita dell'io per girare attorno a Dio. Dobbiamo essere risucchiati dall'orbita di Dio. Perlomeno sto io che gira sempre, stesse almeno un po' fermo, no? Ecco, vi dico, per esempio, quando abbiamo una difficoltà, allora subito ci mettiamo in agitazione, cosa devo fare? Ci cervelliamo per sapere. Invece dovremmo stare fermi, non pensare a cosa devo fare. Ma cosa devo vedere? Devo mettermi in sintonia con Dio per sentire cosa mi dice Lui. Devo prima vedere, prima di fare. Poi mi muoverò. Vedete come sarebbe importante che l'io stesse un po' fermo? Come fare per far perdere la forza gravitazionale all'io? Ah, questa sì che sarebbe una conquista. Altro che le conquiste astrofisiche, questa sì che sarebbe una. Comunque sia, questa è una conquista che dobbiamo fare tutti. Comunque sia, perché noi dobbiamo di là, nell'aldilà saremo davanti a Dio, mica davanti a Dio, ma che fortuna che sto qui sparito. Finalmente, finalmente. No, ma vabbè, finalmente. Speriamo che sparisca un po' prima, perché se no la vita siamo rovinati. Se, come diceva San Francesco di Sales, che comunque sicuramente sbagliato, perlomeno lo spero con tutto il cuore, che l'amor proprio muore un quarto d'ora dopo di noi. Ma siamo rovinati se è così. Tutta la vita con questo qua. Allora, quindi l'umiltà comincia per terra, oppure come diceva Madeleine del Bel, che vi ho citato l'altra volta, no? Dio è dappertutto, ma come facciamo a non vedere Dio sia dappertutto? E io riesco sempre a essere altrove, perché c'è questo io che mi risucchia, che attira l'attenzione su di sé. Vedete qual è il gran problema? Il gran problema è questo. E ci fa perdere i beni. Guardate, mi ha colpito una volta, avevo sentito una definizione, una domanda. Quando è che Adamo perse l'innocenza? Sapete quando? Quando non credette più nell'innocenza di Dio, il maligno viene a tentarli e gli presenta un Dio dispettoso, sospettoso, ma no, ma non è vero, ma non vuole che diventiate come lui. E loro si sono lasciati convincere, non hanno più creduto nell'innocenza di Dio e hanno perso la loro, ancora prima di prendere il frutto. È successo prima nel loro spirito, nella loro mente. È un'eredità che ci hanno lasciato, perché quando sentiamo dire, ed è frequentissima questa obiezione, ma se Dio fosse buono, ma perché succede questo? Ma questo è non credere nell'innocenza di Dio. Noi non dobbiamo permetterci di giudicare Dio, noi possiamo solo dire io non capisco perché succedono certe cose, ma so che Dio è assolutamente innocente, ma se non possiamo più credere nell'innocenza di Dio, ma in chi volete che crediamo? È la rovina per noi. Noi siamo limitati, noi dobbiamo dire davanti al male nel mondo io non ci capisco niente, ma non mi permetterei mai di giudicare Dio, chi sono io? Allora, vedete che dobbiamo uscire da quest'orbita dell'io che ci crea un sacco di guai, un sacco di grane, non ci lascia mai in pace, non sta mai fermo, ma stesse almeno un po' fermo, non sta neanche mai fermo. Allora, adesso passo alla. Vi avevo lasciato una domanda che ha un po' tormentato qualcuno, ma era una domanda di astrofisica, non era una domanda interiore. Perché la notte nera? Qualcuno mi ha detto, oh, continuo a ripensare quella domanda che ci hai lasciato, ma quella è una domanda di astrofisica. Allora, perché la notte è nera? Vi sarà venuto spontaneo di dire, ma che domanda, ma è chiaro, ma non c'è il sole di notte? Eh sì, il sole riguarda la Terra, ma questa è una domanda che riguarda l'universo intero, l'universo è sterminato, miliardi di anni luce, il sole è a 8 minuti luce, ecco, allora vi avevo detto che. Dunque, nella teoria della relatività di Einstein il tempo non è un assoluto, no? Però un assoluto c'è. Ha potuto fare la sua teoria basandosi su un assoluto, su qualcosa che non cambia, se no non poteva farla. Qual è l'assoluto? È la velocità della luce. La luce è sempre uguale in qualsiasi condizione, non è rallentata dal campo gravitazionale, non è rallentata, è sempre uguale, 300.000 km al secondo. Quando Dio disse Fiat Lux, la lanciò a 300.000 km al secondo, gli disse adesso tu continui imperterriti a viaggiare così, e quella continua imperterrita a viaggiare così, quella obbedisce alla perfezione, non sgarra mai. Quindi a livello fisico non c'è niente che supera la velocità della luce, quello è un assoluto, mentre il tempo non è assoluto. Ma prima vi ho detto che a livello spirituale la preghiera supera anche la velocità della luce, arriva al cospetto di Dio. Oh, ma Dio va a sapere quanti anni luce è, io non lo so, non me l'ha mai detto, però la preghiera arriva subito. Ma ritornando alla domanda della no perché la notte è nera, la notte è nera perché l'universo è in espansione. Allora, all'inizio, quando c'è stato il Big Bang, le fonti di luce erano tutte ravvicinate, quindi la notte era luminosa. Ma da quando hanno scoperto che l'universo è in espansione, l'hanno proprio scoperto, misurato, perché le galassie si allontanano le une dalle altre. E quindi la notte diventa sempre più nera perché le fonti di luce si allontanano le une dalle altre. È come se voi soffiaste in un palloncino che ha dei pois sopra. Più soffiate nel palloncino, più si gonfia, più i pois si allontanano gli uni dagli altri. Ecco perché la notte è nera. perché l'universo è in espansione. Questa non è una teoria, questo è proprio verificato, questa è una verità scientifica verificata, perché per esempio, che so, ci sono tante verità scientifiche che non si possono verificare, sono delle ipotesi, no? Oppure sono delle teorie, ma la certificazione deve avvenire in laboratorio, bisogna poterlo verificare. Quindi questa è stata verificata, per cui la notte è nera. Allora, adesso per la prossima volta vi lascio un'altra domanda, che questa riguarda anche la Bibbia. Dovete andarla a cercare nella Bibbia. Adesso, oltre alla vitamina spirituale, vi darò anche il compito a casa. In quale giorno Dio creò le stelle? C'è scritto, eh? E in quale giorno Dio creò il sole? C'è scritto, eh? Così vi parlerò delle stelle e del sole e cominceremo a parlare delle stelle e del sole, del nostro sistema solare, quello che sta vicino a noi. Allora, adesso, prima di darvi la vitamina spirituale, vorrei leggervi ancora una bellissima preghiera del nuovo santo Cardinal Newman, che parla appunto della luce che viaggia imperterrita, no, questa viaggia ancora più veloce, che viaggia imperterrita a 300.000 km al secondo, ma questa è super luminale. Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino. Ma ora sii tu a guidarmi. Amavo il giorno abbagliante e, malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati. Così a lungo la tua forza mi ha benedetto e certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scenderà. E con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti angelici che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. Ma che bella e bellissima, vedete che anche lui, amavo scegliere e scrutare il mio cammino, voleva guidare lui, essere al volante lui, eh? E vi ho detto l'altra volta che la preghiera non è una ruota di scorta che si usa al bisogno, quando ho una necessità, allora mi rivolgo a Dio, ma deve essere il volante, dobbiamo cedere il volante al Signore. Allora vi do la vitamina spirituale riguardo alla preghiera anche stavolta. Allora, come viaggia la preghiera? Che fortunata lei. La preghiera viaggia senza documenti, scavalca le nubi, oltrepassa le frontiere e arriva in cielo senza neanche bisogno di passaporto e di carta d'identità, superando la velocità della luce. Allora, cosa aspettiamo di usarla? È lì a nostra disposizione. Ecco, carissimi, allora, usate. Potete viaggiare senza documenti, con la preghiera, senza passaporto, senza carta d'identità, non preoccupatevi, anche se è scaduta, e andrete molto più lontano dei viaggi che fate con i documenti. Quindi, allora, io ho concluso, vi auguro un buon viaggio senza documenti. Se avete bisogno di chiarimenti, libri, cose varie, il numero è 338 75 53 847 e trovate tutto sul sito incamminocongesu.org. E ciao a tutti da Vilma.